SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Ed ora voltiamo pagina, perché è in Australia, su invito del Consolato Generale d'Italia di Sydney, la professoressa Chiara Rostagno, vice direttrice generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense, curatrice settore scultura e arti decorative e direttrice esecutiva del Museo Nazionale dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.
E durante la sua permanenza Down Under, la professoressa Rostagno darà una serie di conferenze in italiano e in inglese a Sydney, Brisbane e Adelaide. Ieri è stata ospite nei nostri studi di Sydney, dove è stata intervistata da Domenico Gentile, che ha iniziato chiedendole quale sia l'obiettivo di questo suo tour culturale in Australia. Ascoltiamo.
Questa visita in Australia è un'iniziativa che nasce grazie al Consolato Generale di Sydney, alla collaborazione col Consolato di Brisbane e a quello di Adelaide. Devo dire che l'obiettivo credo che sia quello di condividere la bellezza del nostro patrimonio attraverso alcune istituzioni culturali del nostro paese, dell'Italia, che la conservano, la curano e cercano in tutti i modi anche di condividerla, di valorizzarla. Portarla in giro è un modo anche per coinvolgere le persone in questo straordinario lavoro e nel nostro patrimonio.
Infatti questa parola importantissima, patrimonio, patrimonio culturale, lei ha definito il patrimonio il terreno della democrazia.
È il terreno solido su cui camminare. Fino a qualche anno fa si aveva la percezione che il patrimonio riguardasse solo il passato, che fosse una passione antiquaria. In realtà il patrimonio è una grande riserva di forza per ciascuno di noi per il futuro. Riguarda le nostre aspettative, il nostro fatto di essere delle persone, la nostra umanità. E quindi è patrimonio, quindi ha valore nella misura in cui riesce a sostenere le persone nella loro esistenza. Quindi la nostra idea di patrimonio è questa: una bellezza confidente, una cultura che ti sostiene, un senso di appartenenza, di valore in cui crescere.
Perché poi sempre uso le sue parole, tangibile e non tangibile questo patrimonio?
Certo, ce ne rendiamo conto. Questa è una delle terre più lontane che abbia raggiunto nella mia vita e la tangibilità e intangibilità del patrimonio è molto evidente quando si è esattamente in territori magnifici come questa. L'intangibilità tiene alle tradizioni, agli usi e costumi, al modo di fare, dalla cultura del cibo italiano, per dire, che è patrimonio UNESCO, la dieta mediterranea, le nostre diete, fino invece a temi, canzoni, identità, abitudini popolari. E alla tangibilità invece quello che mi riguarda anche molto da vicino, un patrimonio che ha una materia che occorre studiare, conservare, di cui avere cura e condividere. Quindi quella è la tangibilità del nostro patrimonio.
E proteggere, cosa che non è facile.
No, non è affatto facile proteggere il patrimonio. Come purtroppo UNESCO ci ricorda, il nostro lavoro principale è quello di difenderlo dall'uomo per l'uomo. I grandi cambiamenti atmosferici, le calamità umane come le guerre, le calamità naturali, spesso inascoltate dall'uomo, sono la fonte principale di rischio, di fragilità. Quindi persone come me si occupano esattamente di fare in modo che questo patrimonio straordinario che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduti possa essere consegnato a coloro che verranno dopo di noi, accresciuto, ben voluto, studiato.
Infatti quando si parla di patrimonio dell'umanità è in questo momento è in pericolo, non solo per le guerre che lei ha menzionato, ma anche per i cambiamenti climatici.
Allora, diventare patrimonio dell'umanità è forse il riconoscimento più grande che possa avere un'opera dell'uomo o una tradizione. Ovviamente è complesso perché in quella parola umanità c'è veramente in nuce, in sintesi, la grandezza di quel patrimonio che è fatto per le persone. E quando un patrimonio è dell'umanità vuol dire che non risente delle latitudini, delle culture e che riesce a trapassarle ed essere significante per tutti. La difficoltà di averne cura attiene anche al senso di responsabilità che abbiamo. Tra le cose che abbiamo detto prima su di me, c'è una novità che pochi sanno, che sono tornata da una settimana ad essere il direttore esecutivo del Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano, che è un patrimonio dell'umanità. E averne cura è un po' come una vertigine, perché il senso di responsabilità è grande, però la cosa che mi ha insegnato, io sono già stata direttrice qualche anno fa, è che in realtà proprio perché è dell'umanità si ha anche un grandissimo senso di partecipazione delle persone, dagli studiosi agli scienziati, ma anche alle persone comuni che in qualche modo debitamente avvicinate, informate, responsabilizzate, non fanno mai mancare, per quanto anche un gesto semplice possa bastare, il loro aiuto per prendersi cura di qualcosa di straordinario che riguarda tutti.
Come appunto l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Come si protegge un tesoro così importante per l'umanità?
Abbiamo accennato prima la parola avere cura. In realtà per avere cura di un'opera così straordinaria è sufficiente avere attenzione a tutto. In realtà uno dei motivi principali che anche di dispiacere a volte, per cui solo 500.000 di persone all'anno lo possono visitare a fronte di milioni di richieste, è proprio il fatto che debba essere mantenuto in un ambiente perfetto, puro. Leonardo ha utilizzato una tecnica sperimentale, non è un affresco, magari avesse fatto un affresco, ha fatto un dipinto murale che quindi è molto fragile, uno strato sottile di dipinto su una muratura molto complessa. Averne cura vuol dire lavorare in gruppo, coralmente, lavoriamo con gli scienziati, lavoriamo con gli ingegneri, lavoriamo con i restauratori, lavoriamo con tutte le persone che ci possano consentire di massimizzare il più possibile la sua permanenza evitando che si rovini. In questo caso è conservato nell'ambiente più puro al mondo, senza inquinamento. Vi do un'immagine. Quello che succede all'esterno in 6 minuti, all'interno del cenacolo avviene in circa 6 mesi. Questo vuol dire che il restauro non potrà mai rendere le cose eterne, ma grazie alla scienza, alla tecnica e all'applicazione siamo riusciti a dilatare questo suo tempo quasi per sempre. E questo è, credo, molto importante.
Ospite la professoressa Chiara Rostagno, vice direttrice generale della Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, curatrice del settore sculture e arti decorative e anche responsabile, se vogliamo, dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. più facile è mantenere ovviamente i grandi tesori che sono contenuti nella Pinacoteca di Brera. Sarebbe impossibile parlare della Pinacoteca nello spazio di pochi minuti, però ci racconti un attimo come mai la Pinacoteca non è famosa come il Louvre o come la Galleria degli Uffizi, anche se ha capolavori probabilmente più belli.
Allora, la Pinacoteca di Brera è un luogo molto intimo e credo che questa sua natura così discreta derivi anche dalla sua nascita. La Pinacoteca nasce come una piccola raccolta di dipinti ad uso degli allievi dell'Accademia, che è un'altra istituzione fondamentale di Brera. E la collezione nasce quindi per formare il gusto, per sostenere la crescita nel bello di un gruppo ristretto di allievi, appunto di questa straordinaria accademia in cui la Gipsoteca era stata decisa da Canova e Giuseppe Bossi, il grande letterato, anche lui grande amante e studioso di Leonardo, aveva poi forgiato nei corsi. Nasce con un obiettivo che è forse lontano dai grandi pubblici dei musei che lei ha citato prima, ma molto più vicino al fatto di essere un luogo dell'eredità, forma i giovani. La Pinacoteca accoglie gran parte della popolazione scolastica del nord Italia. In qualsiasi ora del giorno si venga è frequentata da artisti che dipingono, giovani allievi dell'Accademia, artisti anche già formati, piccoli bambini. È il luogo in cui si apprende il bello e le sue collezioni sono state create per questo. Abbiamo dei grandissimi capolavori da Piero della Francesca, Raffaello, Caravaggio. E abbiamo anche grandissimi lavori che testimoniano come il patrimonio italiano si è diffuso, molti provengono da tutto il territorio, quindi possiamo leggere la storia dell'arte italiana dalla fine del Medioevo fino al bacio di Hayez e poi nel nuovo palazzo che abbiamo appena aperto arriviamo fino a lambire la metà del Novecento. Ecco, è lontana forse dai clamori del turismo di massa, ma molto vicina a come viviamo in Italia la bellezza. È qualcosa che ti conforta da subito, che stimola la tua curiosità quando sei piccolo e che poi torna. È quella riserva di forza che dicevamo prima. Molte persone tornano a volte anche solo per vedere un dipinto, trarne conforto, seguire una delle nostre lezioni.
Il suo primo impegno in Australia?
Il mio impegno qui in Australia è proprio oggi e incontrerò un artista italiano, Matteo Bernasconi. È molto importante e mi è piaciuta questa proposta di incontrare un artista italiano attuale, perché se c'è una cosa molto positiva che può fare il nostro patrimonio è quello di ispirarci e quindi che anche a distanza, in queste latitudini così lontane, il patrimonio italiano possa dialogare con un artista contemporaneo è il segno che insomma tutte queste fatiche, tutta questa cura, tutta questa grandezza del nostro patrimonio vale veramente a qualcosa di importante.
Professoressa Chiara Rostagno, è stato veramente un piacere averla come ospite negli nostri studi dell'SBS qui a Sydney.
Grazie per questa ospitalità e spero di trovarvi presto, o qui o nei nostri fantastici musei milanesi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.